Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo sesto, versetti 28-33. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Parola del Signore. Ecco, abbiamo un altro breve tratto, pare che possiamo richiamare in particolare il versetto 27, subito prima, l'invito di Gesù a operare per ottenere quel cibo che il Figlio dell'uomo darà, e con questa affermazione che riemerge in questi discorsi, perché è Lui che il Padre, Dio, su di Lui ha posto il suo sigillo. Ecco, mi pare che poi ritornerà questa concentrazione su Gesù nel versetto 35, che però di per sé non appartiene alla lezione di oggi, ma insomma verso cui si va, versetto 35, e poi l'affermazione che regge tutto il discorso successivo. Ecco, vediamo insieme questa parte.
Sì, attaccare questa pericope al 27 era quasi d'obbligo per capire poi il seguito. E appunto, operate non per il cibo che perisce, ma per il cibo che rimane. E poi segue la domanda, ecco, che cosa dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Si può capire questa domanda che fa la folla, perché è una richiesta di Dio, le opere di Dio, ecco, sono le azioni di Dio che vuole che si compia, che si compino. Queste sono le opere che Dio vuole, sono quelle che desidera che si compino le opere. Quindi mi sembrava che fosse logico questa domanda: quali sono le opere di Dio? E invece Gesù dice che è l'opera di Dio, ecco, Dio stesso, e mi sembrava che questa opera di Dio con le opere richieste da Dio non siano in contrasto, perché l'opera è la fede, che si esplica proprio nelle opere. Io non so se il passaggio sia giusto, ma mi sembrava così, cioè che nelle opere della fede, che poi credere in Gesù che è stato mandato da Dio, la fede, questa fede che crede a Gesù che ha mandato, poi si esplica poi nelle opere. Quindi non c'è contraddizione tra le opere che chiede Dio e l'opera di Dio con la fede. E poi a Gesù chiedono un segno, ecco, forse hanno capito, non so, che lui sia l'inviato del Padre, quindi chiedono una legittimazione dei segni che lui fa, delle cose che dice. Perché dicono: vediamo e possiamo crederti. Ecco, mi sembrava che qui fosse un po', insomma, mi sono fermata un po' qui, vedere per credere. E alla fine del Vangelo di Giovanni abbiamo una beatitudine, beati quelli che non avendo visto crederanno. Questo detto a tutti, sia questa folla che desidera un segno per credere. E quindi la questione della fede, ecco, mi sembrava che si intravedesse già al versetto 27, dove appunto dice il pane che il figlio dell'uomo vi darà. E poi al versetto 61 spiegherà meglio: il pane che io darò è la mia carne. Quindi è un'allusione già da qui alla croce, una fede, ecco, centrata sul crocifisso. Questo vedremo, questo vedranno. Ecco, mi sembrava, ecco, così questa prima parte, credere, vedere per credere, e poi è un atto di fede. E al versetto 33 di questo pane, il pane di Dio, Gesù dà una definizione e dice: è un pane disceso dal cielo che dà la vita al mondo. Cioè, questo pane mi sembra che sia accettato perché è come la manna da loro, come primo passo. La manna che è stata mandata da Dio dal cielo, Esodo 16, e questo pane non solo nutre loro, ma nutre tutto il mondo, quindi è un dono attuale. E allora, appunto, Signore, dacci sempre questo pane. Però questo linguaggio poi vedremo che sarà molto duro.
Ma faccio più che una domanda, perché il versetto 33 che ha citato anche la Giovanna, ho sentito che quando Giovanni l'ha letto c'era una parola diversa, perché qui nella nostra traduzione è scritto: il pane di Dio è colui che discende dal cielo. Ho sentito che Giovanni ha letto: è quello che discende dal cielo, prima, quando hai letto lì. Allora mi chiedevo, è quindi una interpretazione che già la scrittura, cioè la nostra versione dà, la versione della CEI dà, che riprende il colui del versetto 29, perché è chiaro che è Gesù questo, però è messo con la parola quello, è quello che discende dal cielo, sembra più, cioè, richiamare anche la manna, ecco, invece dicendo è colui che discende dal cielo si dà una definizione chiara, ecco.
Cioè, non è un problema grammaticale, è un problema di logica del discorso. È soltanto al versetto 35 che lui dice sono io. Al versetto 34 dicono dacci sempre questo pane. E Gesù dice non è la manna il pane vero, è un altro che vi dà, dice daccelo. Si bisogna tradurre pane, non è un problema grammaticale, perché sono maschili tutti e due, sia pane, cioè può essere tradotto in tutti e due i modi, ma è come con la samaritana, insomma, no, come con Nicodemo. Nascere di nuovo, nascere dall'alto, cioè bisogna tradurre nascere di nuovo, perché l'altro dice devo rientrare nel seno della madre. Non so se riesco a spiegare, no. Cioè il versetto 34 presuppone che al versetto 33 indirettamente si parli del pane ancora. È chiaro che è lui, ma lo dice solo al versetto 35, altrimenti non direbbero così al versetto 34, non so se è chiaro. Grammaticalmente si può tradurre in tutti e due i modi, perché è un maschile, tutti e due, non ci sono problemi. Non è un errore grammaticale, a mio parere è un errore logico. Se avesse già detto è colui che discende dal cielo, colui che discende dal cielo, però forse io esagero, può darsi che funzioni lo stesso, può darsi che funzioni ugualmente. Mi sembra un anticipo un po' improprio. Comunque si possono tenere tutte e due.
Sentivo che c'è un impegno forte, mi sembra, appunto da fare domande dalla folla, o chi dalla folla, perché vuole avere un'adesione, c'è tutta un'adesione molto forte alla parola di Dio, dalla quale viene la vita, diceva del Deuteronomio, l'osservanza, e quindi c'è un'osservanza in questi. E quindi domandano cosa debbono fare oltre quello che stanno già facendo per compiere la volontà di Dio. sapendo che, riconoscendo in Gesù che c'è una persona che ora li sta guidando. E Gesù dice di compiere, di credere in colui che egli ha mandato. C'era già questa credenza che appunto aveva mandato Mosè, e ora appunto credendo in lui cosa debbono fare? Che segno fai? Perché Mosè appunto ha fatto tanti segni, tra i quali ha dato anche la manna. E mi sembra che la differenza che qui Gesù dice è appunto che la manna ha dato, ha sostenuto il popolo e la parola di Dio accolta dà la vita al popolo di Israele, per però ora è giunto che se sino a quel momento lì c'era una gestazione della crescita del popolo, ora invece c'è appunto giunge il momento che del parto, ecco, che non è solo dare la vita al popolo di Israele o che aderisse così fortemente alla parola scritta da Mosè e i comandamenti dati, ma è la vita del mondo, è per tutto il mondo quello che sta avvenendo ora, che c'è in questo parto di Israele, è il Cristo Signore, colui che salva, che dà la vita al mondo. È un pochettino, lo sentivo come è nel capitolo 4 di Luca, quando appunto nella sinagoga l'hai presentato e che Gesù dice, lo Spirito si presenta appunto che lo Spirito del Signore su di me, per questo mi ha dato, mi ha consacrato con unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio e poi a proclamare la liberazione e per dare la vista ai ciechi e rimettere in libertà gli oppressi. È solo che appunto chi aderisse fortemente alla parola, che però ha dei problemi fisici, il Signore glieli toglie, oppure è la piena situazione di liberazione dell'uomo nella sua totalità, che ognuno è in questo stato. E quindi mi sembra che appunto dare la vita al mondo è proprio togliere completamente, dare la vita completamente all'uomo. Quindi è giunto il momento in Israele e nella creazione stessa che c'è colui che libera la creazione e che dà la vita a tutta la creazione.
Torno su quel versetto 27 che mi ha sempre molto preso, perché mette in luce questa figura così singolare del figlio dell'uomo che è stato sigillato, cioè che è stato confermato dal Padre, ed è il solo che può dare questo cibo di vita eterna, perché lui possiede la vita eterna. Come aveva detto già precedentemente, il Padre ha la vita eterna e l'ha concessa, ha concesso anche al Figlio di avere la vita eterna in sé, ed è per questo che lui può dare questo pane di vita eterna che nessun altro può dare. L'uomo può cercare il cibo che perisce, ma solo Dio può dare, solo il Figlio dell'uomo è autorizzato a dare questo pane, perché il Padre gli ha dato la vita eterna e gli ha dato quindi questo potere di trasmettere la vita. E quindi è la figura, in questo momento, la figura fondamentale che emerge, e subito gli chiedono di segno. Se dobbiamo avere fede in lui, abbiamo bisogno di un segno, e gli oppongono il segno della manna, come noto, ma Gesù replica subito che non è Mosè che ha dato la manna, anche la manna l'ha data Dio, anche la manna è venuta dal cielo, ma non ha dato la vita eterna. La differenza è questa, che il pane che darà il Figlio è per la vita eterna, mentre la manna non ha generato la vita eterna. Allora è questo il pane a cui bisogna tendere, ed è colui che discende, il pane è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Poi tutto il capitolo in seguito spiegherà proprio questa frase. Il pane di Dio è lo stesso Signore, lo stesso Figlio dell'uomo, che è l'unico che lo può dare all'umanità.
Ma brevissimo mi pareva quando il Signore diceva al versetto 27, insomma gli chiedono quale opera devono fare per 28, per operare le opere di Dio. E mi piaceva molto, almeno a me sembrava un'ambiguità voluta e molto bella, quella del versetto 29, e che l'opera di Dio è la fede, è il credere, perché è un'opera che devono fare gli uomini, quindi è un lavoro, è una cosa in cui l'uomo deve operare, deve faticare per la fede, e allo stesso tempo è un'opera di Dio, solo Dio può dare la fede, e quindi mi piaceva questa ambiguità. L'altra cosa è che a me sorprende sempre come facciano a chiedere il segno della manna dopo aver appena mangiato i pani. La manna non la vedevano scendere dal cielo, così come i pani moltiplicati non li hanno visti scendere dal cielo, hanno mangiato, si sono saziati. Mi sembrava, voi riparlavate dell'Esodo, esattamente come nell'Esodo il popolo mangia e mormora e non capisce perché mormora, e qua è la stessa cosa. Hanno mangiato, si sono saziati, cercano qual è l'opera, l'opera è la fede, e loro chiedono di nuovo un segno che hanno già avuto, tra l'altro.
A me non sembra che loro pretendano che la manna sia, dia la vita eterna. Non mi pare che pretendano questo. E loro hanno riconosciuto in Gesù il nuovo Mosè, come si dice fin dall'inizio. Questo è il profeta che viene nel mondo, il nuovo Mosè, che darà, che è più grande di Mosè, il nuovo Mosè, che darà la manna che dà la vita eterna. Perché la manna non è solo un ricordo del passato nel deserto, ma ci sarà una manna escatologica, una manna nuova che farà entrare nella terra promessa vera, nel mondo venturo. Quindi sono loro stessi difatti che citano qui la manna nel deserto. Chi tira fuori la manna sono loro. Quando Gesù dice: quello che Dio vuole veramente da voi è che vi affidiate a me, che crediate che sono l'inviato di Dio, sono il figlio dell'uomo, in fondo è questo. E che segno tu fai perché possiamo credere a questo? E loro stessi parlano della manna nel deserto, che la manna è un cibo miracoloso dato da Dio. Ed è il segno di quella promessa, è una promessa la manna di quello che Dio darà, che è quello che Gesù pretende di dare. Perché lui fin dall'inizio, versetto 27, dice: datevi da fare, operate, perché c'è anche qualcosa che deve fare l'uomo. Il dono è del figlio dell'uomo, ma Gesù stesso dice: datevi da fare, non per ottenere un cibo, ma un cibo che dura per la vita eterna. Allora mi sembra che qui l'affermazione di Gesù non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà ora il pane dal cielo, quello vero. E il pane dal cielo è quello che dà veramente la vita. A me sembra un commento, ci sono diversi testi, ma a Deuteronomio 8, versetto 3, dove si parla appunto della manna, e Gesù argomenta in base a questo. E la manna, là dice Dio, è Mosè che parla, ecco, io ti ho ti ho fatto sentire la Dio ti ha fatto sentire la fame, poi ti ha nutrito con la manna per farti comprendere che l'uomo, la manna, serviva per farti, come dice il Deuteronomio, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di tutto ciò che esce dalla bocca di Dio, la sua parola. La manna ti voleva far capire che l'uomo vive della parola di Dio. Quindi mi sembra che sia correttissimo quello che dice Gesù qui. Non è Mosè che ha dato il pane dal cielo. La manna era un segno per far capire che l'uomo vive della parola di Dio. Nel Vangelo di Giovanni mi sembra molto bello questo, perché nel prologo è già centrato sulla parola. La parola fatta carne ed è venuta carne in Gesù. E difatti qui il testo poi svilupperà che è Gesù stesso il pane della vita. Quindi è la parola, e questo è il vero dono di Dio. Ecco, mi sembra che ci possa essere dietro questo testo del Deuteronomio molto bello. Poi vedremo lo sviluppo quando Gesù dice sono io il pane della vita. Ecco, tutto il capitolo poi è un commento a questa identificazione.